Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato? I concerti che ha frequentato? Le opere che ha amato? Quali dischi avrà comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta si racconta un protagonista della letteratura, della cultura, attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze e frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori. In questo episodio vi parlerò di una grandissima scrittrice, giornalista, poetessa, sceneggiatrice americana, Dorothy Parker, non conosciutissima qui da noi in Italia, ma oggetto di un piccolo quanto vibrante culto grazie anche all'opera di studioso, traduttore e divulgatore di Silvio Raffo, che ha curato anche una recente edizione delle sue poesie per la De Piante Editore. Il titolo del libro è Veleni e Champagne, poesie dell'età del jazz 1926-1931. Silvio Raffo figurava comunque già in altre pubblicazioni riguardanti Dorothy, fra le quali vale almeno la pena di citare Tanto vale vivere, una sorta di compendio dei generi frequentati da Dorothy Parker, in cui accanto a Silvio Raffo figura come traduttrice Chiara Libero. Per arrivare preparati al mondo di Dorothy e alla sua infinita trama di rapporti con la musica, vi invito a seguirmi nella New York degli anni 20, un luogo dove davvero negli ambienti intellettuali e artistici della città si viveva a tempo di parola.
Thank you.
viveva a tempo di parola, dicevamo, anzi era proprio la parola a dover stare a tempo. New York, la città degli spostamenti veloci, abbiamo sentito Tetti, A-Train, degli infiniti incontri, incroci. La linea A portava ad Harlem, che era un quartiere multietnico, ed era la città più accogliente e crudele assieme del mondo, la più luccicante e la più spietata. Ed era una New York che stava imparando a gareggiare con l'Europa, l'Europa intesa come vecchio continente in senso di classico, ma anche come vecchio continente nel senso di vecchio, bene avviluppato nella sua malattia di fine secolo, da cui aveva elaborato, come si dice, una foresta di simboli da cui non sapeva, anzi in realtà forse nemmeno voleva, districarsi. Tutto così astratto, così francese per un cittadino di New York. Nella grande mela si puntava sulla realtà, sul ritmo, a scegliere le parole da dire. Sono le rotaie della metropolitana, il pensiero elevare del jazz. E se c'è bisogno di sfuggire alla realtà, di renderla capace di alludere anche a ciò che non si vede, basta ricordarsi di quella magnifica declinazione del quanto piace al mondo e breve sogno, che è la luce del proiettore in una sala cinematografica. The stars in the sky. To everyone, the best things in life are free. The stars belong to everyone, they gleam there for you and me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine. Come to everyone, the best things in life are free. Quella che abbiamo ascoltato è una delle voci femminili sommerse del jazz statunitense, cioè Jo Elizabeth Stafford. L'interpretazione che più spesso si ascolta di lei è You Belong to Me, un altro standard, ma in realtà ne ha realizzate tantissime dagli anni 30 fino agli anni 60, l'anno da cui poi ha abbandonato le scene gradualmente. Però qui abbiamo ascoltato Jo Stafford in un altro standard, cioè The Best Things in Life Are Free, perché è una canzone che sta nella colonna sonora di It's a Wonderful Life, La vita è una cosa meravigliosa, la celeberrima pellicola di Frank Capra, di cui la cosceneggiatrice fu proprio Dorothy Parker. Ci occuperemo poi di questa parte della carriera di Dorothy, ma quello che ci interessa subito dire è che quel loro cinema, un cinema di commedia, consisteva proprio nel trasporre la magia jazzistica fatta di contrappunti, botte risposte, incursioni logiche, calambur, sorrisi accennati e spallucce, che era l'arte della conversazione, di trasporre, dicevamo, tutto questo su un piano simbolico. Quindi come è lo schermo dove tutto Tutto è vero, ma tutto è anche finto, a cominciare dai colori, così per loro doveva essere la vita, almeno quella di un artista. Quella generazione di intellettuali newyorkesi, di cui Dorothy Parker era una delle punte di diamante, stava proprio forgiando un nuovo gusto. E tutto questo accadde in un luogo preciso. Loro si ritrovavano in una sorta di circolo che si chiamava Algonquin Round Table, che fu uno dei cenacoli letterari più celebri del Novecento americano. Chi volesse pensare un po' a una dimensione simile può pensare al grande Gatsby come atmosfera, però qui era tutto molto meno epico e molto meno decadente. In realtà possiamo considerare il tutto una sorta di compagnia di amici, non un vero e proprio movimento. Erano scrittori, erano giornalisti, critici, drammaturghi, attori, tutti insieme e si ritrovavano tutti i giorni a pranzo, chiamandosi così Algonquin Round Table, dall'Algonquin Hotel, che era proprio il posto, l'hotel che li ospitava. Si ritrovarono per 10 anni, dal 19 al 29. The Vicious Circle, il circolo vizioso, perché le loro conversazioni erano proprio famose per l'arguzia, le battute fulminanti, l'ironia spietata, che poi è anche una delle cifre di Dorothy Parker. Davvero, ogni loro pranzo era una specie di improvvisazione jazzistica che diventava conversazione. Addirittura Alexander Wolcott disse che un pranzo riuscito era quello in cui nessuno suonava un assolo troppo lungo. Ora, una frase di questo tipo, un cittadino europeo, per quanto illuminato, istruito dico di cultura moderna, non avrebbe mai potuto farla, perché comunque noi europei eravamo quelli della lunga cadenza, della fioritura, i discorsi andavano pronunciati godendoseli. Invece queste battute si costruivano su un'altra grammatica, davvero influenzata dal ritmo del jazz, come dalla fisicità di quel grande organismo che era la città moderna, con i suoi tempi, i suoi spostamenti, i suoi riti e i suoi nuovi linguaggi. Si stava costruendo quindi l'arte della conversazione, la stessa che avrebbe dato forma alla commedia americana classica e sui cui ritmi si sarebbe poi anche perfezionata la nostra scuola italiana di doppiaggio. È una cosa che va detta questa, perché vedere i film in lingua originale spesso è un valore aggiunto indiscutibile, però è vero anche che i nostri attori, i nostri proprio lettori a tavolino e i traduttori che nutrono i loro discorsi sono un bene culturale unico al mondo, perché proprio formatisi su quei film americani di cui dovevano tenere il ritmo quando noi italiani nel dopoguerra, il secondo dopoguerra, abbiamo finalmente potuto vederli questi film e volevamo sognare e volevamo divertirci e certamente non capivamo l'inglese. Di cos'era fatta questa arte della conversazione? Cosa aveva di musicale? Posso cercare di dirlo in teoria, però in realtà basta guardare una conversazione, che ne so, tra Spencer Tracy e Katharine Hepburn, o tra Katharine Hepburn e Cary Grant, per sentire che saper conversare era trovarsi in uno stato di ascolto attivo, era stare pronti a entrare a tempo quando il filo del discorso necessitava di una variazione. Quindi praticamente era una improvvisazione del contenuto, delle modalità, anche, soprattutto, era un fatto di tempo giusto e bisognava anche stare in armonia. Quindi questo che cos'è se non l'improvvisazione jazz? E questa è una maestria nella quale Dorothy Parker primeggiava assolutamente. Per esempio, è rimasta famosa la sua risposta quando le comunicarono la morte del presidente Kelvin Coolidge. Ah sì? E come se ne sono accorti? Risponde Dorothy, alludendo alla fama di uomo estremamente taciturno che lo accompagnava. È una capacità che si coglie anche nelle poesie. È famosissima Résumé, in cui, come in altri luoghi della sua opera, affronta il tema del suicidio e dice: «I rasoi fanno male. I fiumi sono freddi, l'acido lascia tracce, le droghe danno i crampi, le pistole sono illegali, i cappi cedono, il gas è nauseabondo, tanto vale vivere».
Dorothy was a waitress on a promenade. She worked a night shift. Dishwater blonde, tall and fine. She got a lot of tips. Well, earlier I'd been talking stuff in a violent room, fighting with lovers past. I needed someone with a quicker whip than mine. Dorothy was fast. Well, I ordered.
Yeah, let me get a fruit cocktail. I ain't too hungry.
Dorothy laughed. She said, "That sound like a real man to me. You're kind of cute. You wanna take a bath?
Do you want? Do you want?
Bath? Oh, I said cool. I'm leaving my pants on.
What you say?
'Cause I'm kind of going with someone. She said, sound like a real man to me. Mind if I turn on the radio? Right then and there, I knew I was through.
Martha, let's
go.
Well,
my pants were wet, they came off, but she didn't see the movie 'cause she hadn't read the book first. Instead, she pretended she was blind. And fiction brought on by witch's curse. Dorothy made me laugh. I felt much better, so I went back to the violin room. Let me tell you what I did. I took another bubble bath with my pants on. All the fighting stopped. Next time I'll do it sooner.
Era The Ballad of Dorothy Parker, uno dei tanti brani che sono stati dedicati al mito, di mito minore, se vogliamo, di Dorothy. In questo caso il pezzo era di Prince e c'è dentro non tanto la biografia di Dorothy, ma l'idealtipo di donna fragile. Questa canzone, esattamente come tutte le altre a lei dedicate, si rifanno ovviamente alla particolarità della sua esistenza, che però, come dicevamo prima, è tutt'uno con i temi della sua produzione letteraria. Questo si vede anche in una sua famosissima sceneggiatura, ovvero quella della prima versione, come la seconda degli anni 50 con la regia di George Cukor, di un film molto noto, È nata una stella. Dorothy la scrisse insieme al suo secondo marito, Alan Campbell, secondo e terzo in realtà, perché si sposarono due volte con un divorzio in mezzo. George Cukor l'ha rivisitato nel 1954 con Judy Garland, però è questa la versione in cui, nonostante la drammaticità del soggetto, che peraltro era originale, ha una sceneggiatura che è proprio una macchina da guerra. Innanzitutto perché la versione con Judy Garland, esattamente come le successive, quella del 1976 con Barbara Streisand e la recente attualizzazione con Lady Gaga, sono dei musical, cosa che il film in origine non era. E poi perché la trama della prima edizione è estremamente coerente col soggetto soggetto, ripeto, originale. C'era un altro film di argomento simile che Cukor aveva realizzato nel 1932, A che prezzo Hollywood, però in realtà solo alcuni aspetti sono tenuti nella trama. La conoscerete, ma insomma vi faccio una rapida sinossi di quello che Dorothy si era inventata. Il film è la storia di una ragazza, Esther, che poi sarà detta Vicky, che approda ad Hollywood in cerca di successo e incontra un attore famoso, Norman, che si innamora di lei e la lancia. Però dopo il loro matrimonio la popolarità di Vicky continua a crescere e invece quella di Norman declina fino ad arrestarsi. Norman finisce alcolizzato e poi si suicida soprattutto per non ostacolare la carriera della moglie che voleva lasciare il cinema per occuparsi di lui. La sceneggiatura funziona a meraviglia perché dentro c'è veramente tutto il mondo di Dorothy Parker, il matrimonio difficile, l'alcolismo, il suicidio, la depressione, la solitudine, il conflitto, sono fra i temi dei suoi bellissimi racconti, ma anche fra i motivi ricorrenti di un'esistenza che riservò all'autrice sì soddisfazioni e attenzioni, ma anche tanta infelicità. Ecco il mito di The Ballad of Dorothy Parker. Il film è bellissimo, i personaggi di Norman e Vicky hanno una potenza che non avranno in nessuna delle versioni successive e i dialoghi conservano, pur nella loro cupezza, il serrato cinismo della allegra ma non troppo brigata dell'Algonquin Hotel. Il tema della colonna sonora, anche questo strepitoso, è di Max Steiner. E adesso un piccolo flashback. Dorothy era nata Rothschild il 22 agosto del 1893 a Long Branch nel New Jersey da una famiglia benestante. L'infanzia è segnata da una lunga serie di perdite. La madre muore quando Dorothy ha solo 5 anni. Poi qualche anno dopo perde la matrigna con la quale però non aveva mai avuto un buon rapporto e infine muore anche il padre. È una bambina ribelle, la scuola non le piace, frequenta un collegio cattolico pur essendo ebrea per parte di padre, protestante per parte di madre. Nel 1914 c'è la svolta. Vende alcune poesie a Vanity Fair, che è già allora una delle riviste più prestigiose degli Stati Uniti, e subito dopo viene assunta. Quando comincia la sua collaborazione ha poco più di 20 anni. All'inizio scrive didascalie per foto, piccoli testi redazionali, recensioni, però il suo talento emerge subito, sa essere elegante senza risultare artefatta, spiritosa senza essere frivola, cattiva senza perdere in precisione. È una combinazione rarissima che insegnerà tanto anche alla narrativa moderna, anche se questo ruolo di ponte fra la letteratura accademica, diciamo, e la New York pre-Wall Street Crash è un ruolo che solo occasionalmente le viene riconosciuto, così come non le viene riconosciuto l'impegno politico, che invece, come vedremo, le costerà molto caro, forse perché in un momento in cui le donne iniziano a conquistare una libertà sociale sconosciuta fino a pochi anni prima e danno vita al movimento delle flapper, capelli corti, gonne sopra il ginocchio, sigarette, cocktail, indipendenza esibita, Dorothy mantiene una posizione appartata e a volte anche polemica rispetto al movimento, però una donna libera, anticonformista, pugnace. Basti dire che nonostante il primo matrimonio sia durato poco e male, si terrà sempre il cognome del primo marito, anche quando va in seconde nozze, perché con quello era diventata una delle firme più importanti del giornalismo americano. Negli anni 20 e 30 pubblica sulle pagine del New Yorker, una rivista appena nata che in poco tempo diventa punto di riferimento dell'intelligenza urbana americana, i suoi pezzi, anche dei racconti. Parker è una delle firme simbolo della testata. I suoi racconti sembrano fotografare la borghesia newyorkese, uomini incapaci di comunicare, donne costrette a recitare un ruolo, coppie che si parlano senza ascoltarsi davvero. Non ci sono colpi di scena, non ci sono eroi, non ci sono finali consolatori, il dramma si consuma nelle sfumature, in una telefonata che non arriva, in un invito mancato, in una frase pronunciata con leggerezza che invece cambia per sempre il significato di una relazione. Uno dei racconti più celebri è Big Blondie, pubblicato nel 1929. La protagonista è Hazel Morse, una donna bella, in apparenza allegra, sempre pronta a sorridere durante le feste. Ma dietro quel sorriso si nasconde una disperazione che nessuno vuole vedere e che somiglia tanto alla vita di Dorothy. Hazel beve troppo, cerca continuamente approvazione, attraversa matrimoni falliti e relazioni senza amore, fino a tentare il suicidio, come accade all'autrice del racconto, del resto. Un racconto durissimo, eppure è scritto con una delicatezza straordinaria. Le belle stars, quelle di Sign of Times e Aiko Aiko, si ispireranno al racconto per un loro brano, Big Blonde, appunto, che mette insieme le origini ska della band tutta femminile con un riferimento alle atmosfere della New York Jazz degli anni 20-30. Il testo ripercorre anche qui una routine di finzione, fatta di una festa diversa ogni sera, uomini sempre nuovi e il risveglio amaro da una serie di relazioni vuote. Esattamente come nel racconto della Parker, dove la protagonista Hazel Morse beve per dimenticare, la canzone si chiude evidenziando la dipendenza dall'alcol come anestetico per il dolore. E come nel racconto, anche qui introspezione e disperazione sono risolti in un gioco disincantato.
All the window.
qui ci ricongiungiamo praticamente con il periodo da cui eravamo partiti, cioè quando a un certo punto si interrompe il rapporto con Vanity Fair e Dorothy divorzia dal primo marito. In pratica Vanity Fair temeva che la penna troppo caustica della scrittrice nel recensire eventi, pubblicazioni, spettacoli teatrali potesse fare terra bruciata intorno al giornale. Effettivamente la rottura con Vanity fu molto più grave agli occhi di Dorothy rispetto alla separazione dal primo marito, con il quale dopo la prima guerra mondiale praticamente avevano scoperto di non avere proprio nulla da dirsi, ed è una fase difficile dalla quale esce proprio con l'occasione di Hollywood e sì anche con il pur burrascoso nuovo matrimonio con Campbell. Però c'è da dire che le occasioni anche hollywoodiane non furono pari alle premesse, e Star is Born era stata una partenza davvero straordinaria e tutto sommato la troviamo in poche situazioni che tutte quante potevano preludere a qualcosa di più. Piccole Volpi, per esempio, che aveva Bette Davis come protagonista, vide Dorothy Parker non come sceneggiatrice principale, però contributor di dialoghi aggiuntivi, ed era un impiego sul set di uno dei grandi classici del cinema americano. Nel 1947 scrive un altro film con Susan Hayward come protagonista, Smash Up, che in italiano è Una donna distrusse, che tra l'altro fruttò una candidatura all'Oscar sia a lei per il soggetto sia a Susan Hayward stessa. Ed è anche interessante il fatto che abbia collaborato con Hitchcock in Sabotatori, che è uno dei film proprio del periodo bellico di Hitchcock, quello che ha tutta la sequenza finale girata sulla Statua della Libertà, un film bellissimo dove Dorothy Parker figurava tra i tre sceneggiatori, ma era come se la carriera facesse fatica a decollare. C'è anche una voce, è poco più di una voce, nel senso che anche la Dorothy Parker Association non la conferma se non con qualche riserva, cioè che molto probabilmente Parker sia stata chiamata come dial doctor, cioè praticamente una specie di ghostwriter incaricata di rendere più brillanti i dialoghi di una sceneggiatura che però non veniva accreditata nei titoli, per un film molto molto importante, cioè It's a Wonderful Life, La vita è meravigliosa, il grande classico di Frank Capra.
It's a wonderful life. Not a cloud in the sky. Mr. Cupid just winked his eye, and you walked by. It's a wonderful life. I have more than my share. See me walking around on air because you care. Seventh heaven isn't up so far. I see heaven from my lucky star. It's a wonderful life. Let it rain, let it shine. It's as wonderful as can be because you're mine. Thank you. high. Mr. Cupid just winked his eye, and you walked by. It's a wonderful life. I have more than my share. See me walking around on air because you care.
La ragione per la quale la carriera di Dorothy Parker non decollò è sicuramente da ricercare nel maschilismo che caratterizzava e in parte anche caratterizza l'industria cinematografica e discografica. Dorothy Parker era una donna sostanzialmente sola, nonostante il matrimonio con Campbell sia durato sino al 1963. Ma c'è anche un'altra ragione, non meno subdola, che risiede nelle simpatie politiche della scrittrice. Se negli anni venti Dorothy Parker era stata il simbolo della New York brillante, elegante, mondana, man mano che i decenni passano, il suo sguardo si sposta sempre di più sui cambiamenti che stavano interessando il mondo dall'altra parte dell'oceano. E la donna famosa per le battute fulminanti comincia a parlare di diritti civili, di antifascismo, di libertà. Lo fa perché è convinta che uno scrittore non possa limitarsi a osservare il mondo senza prenderne parte. Quindi quando in Europa il fascismo e il nazismo iniziano a mostrare il loro vero volto, Dorothy Parker sostiene apertamente le cause antifasciste, contribuisce a raccolte fondi, firma appelli, partecipa a iniziative pubbliche. In realtà era sempre stato così. Per lei la satira non era mai stata un mero esercizio di stile. Era stato anche un modo per mettere in discussione il potere e lo stesso patriarcato. E quando il potere diventa autoritario, a quel punto il silenzio le sembra impossibile. Però questa scelta avrà delle conseguenze pesanti dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché quando gli Stati Uniti entrano nella stagione del macartismo, il timore dell'infiltrazione comunista si trasforma in una vera e propria caccia alle streghe. E una delle streghe fu proprio Dorothy Parker, la quale aveva un mega dossier dell'FBI che pendeva sulle sue spalle, che era proprio nel mirino. Le attività antifasciste, i rapporti con gli ambienti progressisti, il sostegno a numerose compagnie civili che figuravano su questo suo curriculum, in realtà di tutto rispetto, vengono reinterpretati come prove di simpatie comuniste, che significava finire nella cosiddetta lista nera di Hollywood e significava una condanna professionale vera e propria, per cui è questo che fece diminuire drasticamente le offerte di lavoro e i colleghi smisero di frequentarla. Uno dei pochi colleghi che si ricordarono di lei e la fecero lavorare fu Leonard Bernstein, il famoso direttore d'orchestra, che la coinvolse nella stesura di alcuni testi del Candide, una sua opera umoristica basata sull'omonimo romanzo di Voltaire. E diciamo che la sagacia di Bernstein e lo spirito umoristico di Dorothy Parker si combinavano a meraviglia in brani come questo.
As I've said, mother's gone, father's dead. All my uncles are in jail.
It's a very moving tale.
Though our name, I say again, is quite the proudest name in Venice, our afflictions are so many and we haven't got a penny.
Madam, I am desolate at your family's tragic state. Any help that I can give, please do tell me where they live. I shall look them up tomorrow and alleviate their sorrow with a check made out to bearer. In the meantime, buonasera.
Mother's dying, father's dead. Oh, my uncle.
It's a very moving tale.
Of lira and rubles and francs. Broke the bank, broke the best of all possible banks. Pieces of gold to the ladies I throw. Easy came, easy go, shining gold to the ladies I throw. See them on their knees before me. If they love me, can you blame them? Little wonder they adore me. Watch them woo me as I name them. Lady frilly, lady silly, pretty lady willy nilly, lady lightly, lady brightly charming, lady fly by nightly. My lady fortune found me, what a joy to have around me. Lovely lady six or seven, this is my idea of heaven. Fortune keep the wheel a spinning, spinning. They adore me while I'm winning. Lady frilly, lady silly, pretty lady willy nilly, lady lightly, lady brightly charming, lady fly by nightly. Fools have only one or two. Ladies, I love all of you. Lady frilly, lady silly, pretty lady willy nilly, lady lightly, lady brightly charming, lady fly by nightly. My lazy fortune found me, what a joy to have around me. This is my idea of heaven. Fortune keep the wheel a spinning. They adore me while I'm in. Lady frilly, lady silly, pretty lady willy nilly, lady brightly charming.
Anche il Candide era in qualche modo una satira contro il potere. E a proposito di satira contro il potere, vorrei leggervi quello che scrive Dorothy Parker in una recensione su un romanzo di Benito Mussolini. Ai tempi, semmai ce ne furono, in cui portava ancora la camicia bianca, il signor Benito Mussolini scrisse un libro. È stato recentemente tradotto in inglese e se ne trovano copie a mucchi nelle locali librerie. Si intitola L'amante del cardinale. Proprio quando credi che le cose comincino ad andare un po' meglio, ecco che si scopre che Mussolini era uno che scriveva libri sulle fidanzate dei prelati. Ecco come vanno le cose in questo mondo. A volte penso che fare meglio a smettere di provarci. Vorrei diventare completamente russa, sedermi su una stufa e lamentarmi dalla mattina alla sera. Si dice che il duce sia in preda a uno dei suoi cari vecchi attacchi di raccusi latini, a proposito della traduzione e della pubblicazione della sua gemma letteraria. Per conto mio, questa potrebbe essere l'unica ragione di giubilo di tutta la faccenda. Qualsiasi cosa capace di far innervosire Mussolini è musica per le mie orecchie. Se solo avessi una rendita privata, lascerei perdere tutto e dedicherei quel poco di vita che mi resta a prendere per i fondelli il dittatore dell'Italia. Senza dubbio i miei sogni sono per lo più costituiti da scene in cui lo apostrofo con «Oh, il duce, proprio lei, vecchio trombone!» e poi lo riduco in polpette. L'amante del cardinale è stato scritto quando Mussolini era un astuto barbiere di 26 anni ed era segretario della Camera Socialista del Lavoro. Il suo salario montava $24 al mese, oltre all'uso del negozio di barbiere, e sbarcava il lunario dandosi alla letteratura. Per questo libro, da principio pubblicato a puntate, elaborò il seguente titolo: Claudia Particella, l'amante del cardinale, grande romanzo dei tempi del cardinale Emanuel Madruzzo. So bene, visto che leggo i giornali, che chiunque tenti di pensarla diversamente dal dittatore gioca con la morte. Così mi limiterò a far notare a bassa voce che se l'amante del cardinale è un grande romanzo, io sono Alexandre Dumas, père et fils. A quanto pare succedono un sacco di cose l'amante del cardinale. Ci sono intrighi politici e veleni subdoli e novizie col cuore spezzato che languiscono in convento, cavalieri misteriosi che si allontanano al galoppo in nubi di polvere e tutto il resto della compagnia. Ma cose del genere non fanno per me. L'unico vantaggio è che il libro ha considerevolmente incrementato quella vita onirica di cui vi parlavo qualche minuto fa. Ora si è allargata tanto da comprendere la scena in cui dico a Mussolini: «Non riuscirete mai a scrivere un libro che chiunque può leggere. Voi, vecchio duce, proprio voi». Capite bene quanto male ci resterà. Era il 1928 quando Dorothy prendeva in giro Mussolini, mentre erano rispettivamente il 1931 e il 1935 quando scrisse le parole di due brani entrati a buon diritto nell'American Songbook: How Am I to Know, su musica di Jack King, e I Wished on the Moon, quello che abbiamo appena ascoltato, su musica di Peter DeRose. E il fatto che Billie Holiday le avesse incise era per Dorothy Parker motivo di orgoglio. Non immaginava che il suo antifascismo e il suo progressismo le si sarebbero un giorno ritorti contro. Per una donna che aveva sempre creduto nella libertà di parola, vedere artisti e intellettuali giudicati non per ciò che scrivevano ma per ciò che pensavano rappresentò una sconfitta morale profonda. Si lamentava di Hollywood, della vanità, del denaro guadagnato e della indole delle persone. Negli anni 50 e 60 condusse una vita sempre più appartata. Continuava a scrivere, ma pubblicava sempre meno. L'alcol, che che per anni aveva accompagnato la sua vita sociale diventa un problema sempre più serio. La morte del marito Alan Campbell nel 1963 la lascia profondamente sola. Dorothy Parker morirà il 7 giugno 1967 a 73 anni in una camera d'albergo a New York. Ma la storia non finisce con la sua morte, anzi, nel testamento decide di lasciare il proprio patrimonio a Martin Luther King. È una scelta coerente con tutta la sua vita. Quando King viene assassinato, l'eredità passa alla National Association for the Advancement of Colored People, la storica organizzazione per i diritti civili degli afroamericani, e dunque persino dopo la morte sceglie di sostenere una causa nella quale aveva creduto profondamente.
They laid their hands upon my head, they stroked my cheek and brow, and time could heal a hurt, they said, and time could dim a vow. And they were pitiful and mild, who whispered to me then, heart that breaks an April child will mend in May again. The heart that breaks an April child will mend in May again. Oh, many a mended heart they knew, so old they were and wise. Come to me with lies. Who flings me silly talk of May shall meet a bitter soul, for June was nearly spent away before my heart was whole. For June was nearly spent away.
The False Friends, una poesia musicata dalla cantautrice canadese Miriam Gendron, che ha dedicato a Dorothy Parker tutto un album, Not Deep As Well, con il permesso degli eredi di Martin Luther King. Un esperimento simile, ma di natura diversa, nel senso che si tratta di un disco di jazz, è stato realizzato da una bravissima contrabbassista di Chicago, Katie Ernst. L'album si chiama Little Words e contiene 7 poesie di Dorothy Parker musicate, e da esso abbiamo tratto 2 volume novel.
The sun's gone dim, the moon's turned black, for I loved him and he didn't love back.
Insomma, l'eredità di Dorothy Parker, la sua intelligenza, il suo impegno civile, la sua fragilità sono un lascito importante anche destinato a lievitare nel tempo, che sconfina nel pop, perché persino nel pluripremiato e vendutissimo primo album di Frida degli ABBA viene musicata una delle poesie più belle di Dorothy Parker, Trenori. Ciao e al prossimo episodio di Discoteca d'Autore.